Abbiamo letto il libro della Sapienza, siamo fermati in raccoglimento, abbiamo dato spazio perché queste parole possano risuonare nella loro eloquenza e anche certo con tutta la carica di mistero che portano in sé, e il mistero che rimane. È vero che, ed è quello che adesso vorrei porre come ulteriore offerta da parte mia, suggerimento per quanto riguarda la preghiera di questa mattina, ancora la preghiera che seguirà per il tempo che avremo a disposizione. Vorrei dare uno sguardo al testo che abbiamo passato in rassegna integralmente, è naturale, con qualche incertezza, con qualche imbarazzo qua e là, con delle scorciatoie al momento opportuno. Vorrei sviluppare rapidamente con due salti all'indietro un percorso di risalita al punto di partenza del nostro cammino, come richiamo che ci incoraggia a intraprendere, come vi sto adesso proponendo, questo percorso ritroso, il richiamo è costituito da quell'espressione su cui in un modo o nell'altro ci siamo soffermati ieri, in questo ultimo tratto del nostro percorso, un viaggio meraviglioso, un viaggio straordinario, che in qualche modo è anche un'indicazione di percorso per quanto riguarda il nostro futuro, ma io adesso vorrei approfittarne per tornare indietro. Un viaggio meraviglioso, se voi prendete ancora sotto gli occhi l'ultimo capitolo che leggevamo ieri sera del nostro libro, capitolo 19, ecco qua il versetto 5. Mentre il tuo popolo intraprendeva un viaggio, in greco è odiporia, paradossos, paradossale, straordinario vuol dire, un viaggio meraviglioso, questo aggettivo era già comparso precedentemente, esattamente l'aggettivo meraviglioso, ed esattamente nel capitolo 10, vorrei fermare ancora un momento l'attenzione su questo viaggio meraviglioso che avviene, dice il nostro maestro, per i tuoi figli nel momento in cui leggiamo ancora in quel medesimo versetto 5, e sì, gli egiziani incorrono in una morte singolare, una morte che li rende stranieri. Ma noi sappiamo che subito dopo, nel capitolo che leggevamo, l'imputazione che viene assegnata agli egiziani è quella di essere stati responsabili di un comportamento odioso nei confronti degli stranieri, la misoxenia, e dunque coloro che sono oggetto di questo odio sono coloro che intraprendono il viaggio meraviglioso, ma il viaggio meraviglioso li caratterizza in quanto hanno sperimentato cosa vuol dire essere forestieri in questo mondo, ed essere trattati come tali, in una forma violenta e ingiusta, e adesso tale da condurre gli egiziani alle conseguenze del loro comportamento, per cui gli stessi egiziani sono alle prese con l'evidenza di una incapacità di trovare la porta di casa, quello smarrimento di chi si trova ad essere privo di una identità e intrappolato dentro a una condizione di estraneità rispetto a tutte le relazioni vitali. Intanto è vero che coloro che vanno incontro a questa morte come divenuti stranieri nel mondo sprofondano nell'abisso, il mare li inghiotte. E vedete, è sempre vero quello che già sappiamo da un pezzo, e cioè il viaggio meraviglioso l'occasione perché gli ebrei si rendano conto di come trattati da stranieri nel mondo e con tutte le conseguenze drammatiche che questo ha comportato sono accompagnati, avvolti dalla presenza di quella familiare provvidenza, i tuoi figli, dice il nostro maestro, coloro che resi stranieri e trattati come tali e costretti a affrontare le strade impervie del deserto sono chiamati a sperimentare relazioni di intensa e propriamente vitale familiarità con il mistero che li avvolge, che li accompagna, che va loro incontro, che apre strade laddove tutte le porte erano chiuse. E allora attraverso questa vicenda gli ebrei ancora una volta comprendono quella che è l'esperienza tragica degli egiziani, e ancora una volta è una storia unica questa, un popolo di gente randagia nel deserto, qualcuno potrebbe dire non c'è alternativa, sprofonderanno anch'essi nel deserto come gli egiziani sono sprofondati nell'abisso liquido del mare, ma ecco, questo viaggio è meraviglioso. Ed è la sapienza che spiega ogni cosa a loro e a noi. Come è possibile che questo viaggio sia davvero meraviglioso e sia davvero il viaggio nel corso del quale gli ebrei scopriranno tutto quello che è loro donato, ma gli ebrei sono chiamati ad assumere, e su questo riflettevamo in qualche momento proprio ieri, ad assumere una responsabilità di testimonianza che ha una efficacia universale rispetto a tutti gli egiziani di questo mondo che non trovano più la porta di casa perché accecati come sono, intrappolati dentro a una dimenticanza così micidiale rispetto a tanti segnali già posti sul loro cammino, ma trascurati, banalizzati o addirittura rimossi, ed ecco gli egiziani alle prese con quella esperienza mortale di una estraneità che li ha ridotti a individualità che sprofondano nell'abisso. Ebbene, il viaggio meraviglioso riguarda gli ebrei, il viaggio meraviglioso riguarda il modo di interpretare la scuola della sapienza, il senso, l'orientamento, il valore di comunione che è interno alla storia umana. È storia di comunione, è storia che si illumina come il contesto nel quale si rivela la presenza del protagonista, il Dio vivente, ed è storia che si realizza come luogo e tempo di comunione, laddove gli schieramenti sono stati, su questo pure mi ero soffermato a modo mio qualche momento ieri sera, gli schieramenti così rigidi, così rigorosi, così prepotenti, sono frantumati. Gli egiziani, vedete, sono coinvolti in una storia che non li lascia prigionieri della loro estraneità, ma d'altra parte gli ebrei non stanno affrontando il viaggio della liberazione, della salvezza, della vita nuova, perché hanno ricevuto un premio che li riguarda indipendentemente dal resto dell'umanità. Oltretutto, poi il nostro maestro a più riprese ci ha informati circa il fatto che gli ebrei sono protagonisti a loro modo di molteplici malefatte, ma il viaggio è meraviglioso, e quel passaggio attraverso l'impatto con l'odio riservato agli stranieri diventa principio di una testimonianza che è in grado di illuminare la scena del mondo e di testimoniare un valore di liberazione che interpreta il senso generale della storia umana. Vedete che il nostro maestro ci porta qui su una soglia che, lo dicevo a modo mio a più riprese, una soglia che ci introduce direttamente nel Nuovo Testamento. È vero, il nostro maestro tante cose non le può dire, non può compiere un passo che non è a sua misura, ma quando l'innocente sarà oggetto dell'odio che lo isola, che lo espelle, che lo rifiuta, ecco che in lui si compie il viaggio meraviglioso che traccia il percorso lungo il quale tutta l'umanità derelitta e prigioniera di un odio implacabile che frantuma le relazioni, è tutta l'umanità lungo quel percorso messa nella prospettiva di una conversione alla vita. Conversione alla vita vuol dire poi conversione alla gratuità del dono ricevuto dall'amore di Dio, ma conversione all'impianto relazionale che è restaurato nel rapporto con tutte le altre creature di Dio, nel tempo e nello spazio. Siamo sulla soglia del Nuovo Testamento, ma vedete, ci siamo arrivati passando attraverso un percorso faticoso ma estremamente onesto di cui il nostro maestro ci ha dato prova, e restando nell'anonimato merita certamente qualche segno di gratitudine da parte nostra. Vedete, viaggio meraviglioso, Di questo viaggio meraviglioso si parlava già fin dal capitolo 10, all'inizio della terza parte del nostro libro, terza parte che contiene il richiamo attraverso quei momenti della storia della salvezza, come ricordate, a quegli insegnamenti che diventano criteri interpretativi della storia universale, come avviene che la storia umana sia storia di ritorno alla pienezza della vita, come avviene che la storia umana, da storia di dispersione, di frantumazione, storia di segnata dalla tragedia di relazioni interrotte, relazioni diventate mortificanti, violente, aspre, bellicose, fratricide, eccetera, eccetera, questa è storia di riconciliazione. Bene, nel capitolo 10, voi probabilmente ricordate, nel versetto 13, che invece è il versetto 17, diede ai santi la ricompensa delle loro pene. Il soggetto è la sapienza, e qui si sta parlando già di Mosè. La sapienza diede ai santi la ricompensa delle loro pene. I santi sono gli ebrei, schiavi del faraone in Egitto, ricompensa delle loro pene che sono quelle relative alla misoxenia, cioè all'odio degli stranieri, e diede ricompensa delle loro pene e li guidò per una strada meravigliosa. Ecco, qui è un odos zammaschi, è una strada meravigliosa, meravigliosa, una strada meravigliosa. E divenne loro riparo di giorno, eccetera, eccetera. Così.
Questo aggettivo del 19 che viene usato.
Prego?
Cioè, questo meraviglioso, lì è tradotto lo straordinario, no?
Sì.
Ma è lo stesso aggettivo in greco.
Nel versetto che adesso abbiamo ripreso in considerazione, il versetto 5, un viaggio straordinario, lì l'aggettivo è paradoxos. Un viaggio, qui invece sabmastos, sabma è la meraviglia, è meraviglioso, ma oddiporia, qui dice un viaggio straordinario, è meraviglioso, sì, straordinario. L'aggettivo non è alla lettera il medesimo, ma questo aggettivo sarmastos poi compare anche altrove. In ogni caso, vedete che qui noi siamo arrivati al capitolo 10 e quindi a tutte le pagine che seguono fino al capitolo 19, ci siamo arrivati passando attraverso quella seconda parte centrale del grande discorso che contiene il vero e proprio elogio della sapienza, quando il nostro maestro che si è presentato a noi come Salomone si è esposto direttamente lui in prima persona singolare con il suo cammino, con la sua esperienza, con il suo vissuto dopo quelle battute circa il suo itinerario di apprendistato nella relazione con la sapienza, la scuola della sapienza, quell'elogio così commosso, un atteggiamento contemplativo, e quindi ricordate capitolo 8, versetto 2, mi sono innamorato. Dopodiché, nel paragrafo seguente, io mi sono impegnato per mezzo di lei, la sapienza, dunque il riferimento di un suo totale impegno d'amore, l'impegno dedicato alle cose della vita, qui Salomone ne ha combinati di tutti i colori, un impegno, dice, sempre per mezzo di lei, e un impegno che poi ha contemplato anche il riposo presso di lei, ma dunque il suo innamoramento è diventato un progetto che ha dato un'impostazione a tutta la sua vita, nell'attività pubblica, nell'attività domestica e anche nelle necessità di riposo nel corso del cammino fino al tempo della vecchiaia. E il paragrafo seguente, quello che introduce direttamente il capitolo 9, dal versetto 17 al versetto 21 del capitolo 8, in quel paragrafo il nostro maestro completato la sua testimonianza autobiografica affermando che alla resa dei conti lui ha constatato che nella relazione con la Sapienza ha registrato la sua incapacità di conquistarla, di possederla, di raggiungerla, e quanto più la sua vita è stata determinata dal riferimento a essa, tanto più si è dovuto render conto di come la sua realtà di essere umano fosse sproporzionata. D'altronde è proprio vero, il rapporto con la Sapienza non è un rapporto che è stato già dichiarato, determinante certo per la vita, coinvolgente con là dove sono implicate tutte le modalità espressive, operative, intellettuali e sentimentali della nostra condizione umana, ma la relazione con la Sapienza è sempre relazione di debito nei confronti di un dono ricevuto, sempre un debito nei confronti di un dono ricevuto. E questa condizione debitoria nella esperienza della propria realtà personale fa in certo modo specchio a quel mistero che è il mistero del Dio vivente, ma è un mistero che è percepito come il vero fondamento della nostra vocazione alla vita. Proprio per il fatto che siamo chiamati a vivere in relazione a Dio, mistero, noi siamo un mistero per noi stessi. E quanto più è vero che siamo coinvolti nella relazione con il mistero, Sapienza di Dio, ecco che tanto più scopriamo di essere alle prese con una radicale povertà, come abbiamo constatato a suo tempo, quella povertà che viene attribuita al cuore umano, che è direttamente alle prese con la gratuità del dono che viene da Dio, ed ecco chi è padrone del proprio cuore? Il cuore umano. La povertà del cuore umano. E d'altra parte, vedete, è proprio il cuore umano che è dunque l'intimo di noi stessi nella nostra condizione di creature umane, che è interpellato come il destinatario del dono per la vita che viene da Dio. E essere così intrinsecamente, radicalmente debitori verso quel dono ci chiama a scoprire come nel nostro povero cuore umano si apre uno spazio che è smisuratamente ampio, che per l'appunto si configura come lo specchio del mistero stesso di Dio, ma è il nostro cuore umano che non riusciamo a controllare, a dominare, a gestire, a scandagliare noi stessi in modo adeguato. E vedete, siamo veramente alle prese con un viaggio meraviglioso. Per cui è come dire che qui il nostro maestro sta accennando a una vicenda che prelude a quello che capiterà agli egiziani, che si rendono conto di essere stranieri, e di essere veramente stranieri. Ma chi siamo veramente noi? Ecco, ma chi sono veramente io? E cosa vuol dire essere creatura? Ed essere creatura non perché io sono in grado di definirmi, ma perché sono in grado di rispondere a una presenza che gratuitamente mi interpella. E vedete, sembra davvero di fluttuare nel contesto di una tempesta grandiosa, sembra veramente di immergersi in un abisso senza fondo. È il mistero del Dio vivente, è il mistero che mi chiama a vivere. Ed ecco, si spalanca in me stesso lo spazio di un abisso misterioso, il cuore umano. E qui di seguito vedete il capitolo 9 è quel grande cantico, uno dei grandi cantici dell'Antico Testamento, nel quale il nostro maestro dice: stando così le cose, ecco, alla fine del capitolo 8, nel versetto 21, sapendo che non l'avrei altrimenti ottenuta la sapienza, se Dio non me l'avesse concessa. Ed era proprio dell'intelligenza sapere che viene tale dono. Vedete, l'intelligenza non è riservata ai furbi o agli eruditi. L'intelligenza è la scoperta di quello spazio che si spalanca nel cuore umano e che mentre mi chiama ad essere quella creatura che sono, come Dio mi ha voluto, mi espropria di me stesso. Mi espropria. Non ci sono in quanto sono io. Era proprio dell'intelligenza sapere da chi viene tale dono. Mi rivolse al Signore, lo pregai dicendo con tutto il cuore: Dio dei padri, ecco la grande epiclesi che introduce poi la terza parte dal capitolo 10. Dio dei nostri padri, Dio di misericordia, che tutto hai creato, manda, dammi, concedi a me la tua misericordia. E la sapienza viene ricevuta come maestra lungo il cammino della conversione alla vita, altrimenti non ci sarebbe possibilità di percorrere una strada meravigliosa, ma è il cammino lungo il quale si viene ricomponendo l'ordine ecumenico della storia umana. Fatto sta che se noi facciamo ancora un salto all'indietro, e è quello che adesso vi propongo di affrontare,
Ma ne veniamo a capo sollecitamente. Ritorniamo all'inizio di tutto. Ritorniamo ai primi versetti del grande discorso, il capitolo primo. Leggevamo questi primi 15 versetti la sera in cui ci siamo incontrati, un po' stanchi e un po'... venivamo da una tempesta, uragani, eccetera, queste cose, così, insomma. È stata una buona premessa alla lettura del Libro della Sapienza, ecco. Fatto sta che diamo uno sguardo ancora a quei primi 15 versetti. Siamo partiti di là. Il nostro maestro ci ha accompagnato poi lungo il percorso che in quei primi 15 versetti a modo suo aveva impostato. Si tratta di un invito, ecco, siamo stati invitati. Beh, giunti a questo punto, insomma, sono stati solo 7 giorni, quasi 7 giorni, ecco, 7 giorni, insomma, rispetto alla storia umana e rispetto anche alla storia di una generazione, rispetto alla vita di ciascuno di noi, 7 giorni, cosa sono? Una settimana bianca, non so. Chi è abituato a questi appuntamenti, oppure non so, ecco. Ecco, però lui ci ha invitato. E vedete che il nostro maestro è coerente con gli inviti. Non è che lui ci ha invitato tanto per dire adesso imbamboliamo un po' le fantasie, qualche luce psichedelica, messa in scena, qualche donnina un po' attraente, ecco, ci attira, ci cattura, no? Ecco, no, lui ci ha invitato e lui ha dimostrato per cosa ci aveva invitato. Allora, dal versetto 1 al versetto 11, l'invito alla vita. Due strofe, vi dicevo fin dall'inizio, poi si aggiungono quegli altri versetti, da 12 a 15, dove l'invito prende un'impronta ancora più precisa, ma l'invito in questi primi versetti è sviluppato potendo onestamente, correttamente ricondurre il testo a questa articolazione in due strofe in queste due battute essenziali. Leggevamo e rileggo: amate la giustizia. È la forma verbale all'imperativo che apre tutto lo scritto. Amate, agapate, amate la giustizia. Anzi, lo facevo notare anche a suo tempo, agappisate, è un imperativo aoristo. Voi direte: a noi cosa ce ne importa? Beh, un po' ce ne importa. Perché un imperativo aoristo vuol dire che si comincia. Non è semplicemente un imperativo, cioè se anche non avessimo mai preso sul serio ipotesi del genere, è arrivato il momento di cominciare. E allora lui si rivolge non necessariamente a degli esperti, a dei campioni, a dei personaggi che sono già in cammino, si rivolge a dei poveri interlocutori come siamo noi, forse in Egitto, dove lui vive, abita, opera, studia, lavora, frequenta anche la sua sinagoga, eccetera. A noi, si rivolge a noi, a quegli egiziani che siamo noi, e dice: amate la giustizia. La giustizia è la gratuità della iniziativa, l'iniziativa del Signore. Voi che governate la terra, una prospettiva regale, e prosegue, rettamente pensate del Signore, cercatelo con cuore semplice. Ecco, la prima battuta, dal versetto 1 al versetto 5 di questo invito, riguarda l'incoraggiamento a aprire il cuore. Aprire il cuore, vedete, quel cuore che poi noi, quanto più procederemo lungo il cammino che qui ci viene indicato, quel cuore che in noi stessi assume una configurazione che sfugge veramente al nostro controllo, ma è il cuore. Da dove sono io? Ma dove sono io che non sono mio? Io che non sono mio, per questo sono io, non sono mio, sono il cuore. E allora lui dice, nel cuore ci sono dei contorcimenti, la semplicità del cuore, prima battuta dell'invito, semplificazione del cuore, spalancamento del cuore, spianamento del cuore, allargamento del cuore, purificazione del cuore. Beh, vedete, tutto il discorso poi è andato in questa direzione, non c'è dubbio. È bene che non ci dimentichiamo che siamo stati invitati per questo, siamo venuti a fare gli esercizi spirituali rispondendo a questo invito. Dice, cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano, si mostra a coloro che non ricusano di credere in lui. I ragionamenti tortuosi, ecco, vedete, raggomitolati, attorcigliati, ragionamenti tortuosi, laddove appunto il cuore è ripiegato, il cuore è contratto, il cuore è irrigidito, ma che fatica poi nel affrontare il faraone col cuore duro e affrontare quell'irrigidimento del cuore che si traduce immediatamente per noi nella pretesa di essere padroni di noi stessi. Se io chiudo il cuore è perché voglio essere padrone di me stesso, è perché voglio dire io mi possiedo e io sono protagonista, e il cuore è indurito, è il cuore del faraone, ma il cuore è egiziano, poveretti gli egiziani, sono molto simpatici gli egiziani, veramente persone simpaticissime, ma no, non c'entrano niente in questo caso qua, no. Ci intendiamo tra di noi, cuore. Quindi qui stavo leggendo, i ragionamenti tortuosi allontanano da Dio, l'onnipotenza messa alla prova caccia gli stolti, qui il versetto 3 già parlava di questi afrones, coloro che sono disturbati. Tante volte abbiamo rincontrato questo vocabolo, coloro che sono disturbati nell'intimo, ma è la malattia per eccellenza, è la vera patologia, è l'inquinamento nella sua espressione primigenia, poi verrà la spazzatura, poi verrà anche quelle cose che inquinano l'atmosfera e tutto il resto, ma certo che vengono, e ci sono, e sono in realtà tragiche, ma il principio dell'inquinamento sta in questo disturbo del cuore umano. Il nostro maestro ce l'ha detto fin dall'inizio, vedete, lui evidentemente poi, come abbiamo constatato, il suo cammino l'aveva compiuto, parziale cammino, sempre imperfetto, sempre approssimativo, ma c'era lui un po' di strada la fa, come d'altronde Sant'Ignazio, vedete, quando ci invita a fare gli esercizi spirituali, un po' di strada lui se la fa, e dice, insomma, guardate, qui c'è di mezzo il nodo che nell'intimo del cuore umano diventa il principio di ogni inquinamento, di ogni disturbo, di ogni disagio, di ogni patologia, di ogni disfunzione, di dissesto, il degrado, metteteci dentro tutto. Gli stolti, Acronis. E la sapienza, ecco per la prima volta compare qui il termine, la sapienza non entra in un'anima che opera il male, né abita in un corpo schiavo del peccato. Dunque il corpo è tutto il sistema di relazioni con il resto del mondo, le cose, gli avvenimenti, le persone, le creature di Dio, il corpo. E dunque il corpo schiavo del peccato, il corpo appesantito, il corpo è condizionato da questa disfunzione dell'intimo, da questa trappola che rinchiuso il cuore umano dentro all'orizzonte di una soggettività, la nostra, che vuole appropriarsi di se stessa. E dunque il Santo Spirito che ammaestra rifugge dalla finzione, se ne sta lontano dai discorsi insensati, è cacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia. Già, perché l'alternativa alla giustizia nel versetto 1 è la ingiustizia, adesso qui nel versetto 5, e quindi la pretesa proprietaria che rifiuta la gratuità di quella iniziativa che ci viene incontro. Per cui, vedete, l'incettamento del cuore umano che si attorciglia e si rinchiude fa tutt'uno con una pretesa affermazione della nostra soggettività umana che, appropriandosi di se stessa, pretende di esercitare una posizione proprietaria nei confronti del mondo. Qui in cinque versetti il nostro maestro ci ha detto amate, ha detto, perché se no qui siamo in un guaio. Un guaio. Non è che l'invito dice adesso venite perché così ci divertiamo, sapete, venite che adesso qui gli spariamo i fuochi d'artificio, poi dopo dice suona una musichetta di quelle gradevoli come le danze popolari di una volta, venite. No, lui dice, guardate che qui siamo un bel guaio. Però dice amate. Questa è una storia d'amore, e ce l'ha detto subito, quell'imperativo regge tutto il resto. Ma qui è questione del cuore. Dopodiché, seconda strofa, ecco la seconda battuta dell'invito, dal versetto 6 al versetto 11, qui adesso il nostro maestro ha spalancato dinanzi a noi un orizzonte ecumenico. Quello che già nei versetti precedenti ci era dato modo di intuire, questa messa in discussione del cuore umano che è esposto a una patologia gravissima che soffoca la vita, perché qui il nostro maestro invece ci tiene a aprire dianzi a noi la strada della vita, sì, ma questa situazione interiore compromette la relazione con il mondo, anzi diventa un abuso, diventa una violenza, diventa una prepotenza, quello che già abbiamo intuito, diventa una bestemmia, lui dice, qui quando leggo nel versetto 6 la sapienza, adesso il soggetto direttamente è proprio lei, è uno spirito amico degli uomini, ma non lascerà impunito chi insulta. Qui l'insulto è la blasfemia, è la bestemmia. Chi bestemmia con le labbra, quel tentativo di appropriazione a cui accennavano i versetti precedenti è il tentativo della nostra iniziativa umana di ridurre il mondo a un oggetto, nella sua complessità peraltro, non c'è dubbio, ma un oggetto misurato in rapporto alla nostra pretesa di possedere, di gestire, di dominare. E il mondo ridotto a misura della nostra pretesa di possedere, continuo a esprimermi così, è un mondo deturpato, è un mondo offeso, ma in questo modo è offeso il creatore, è offesa la sapienza di Dio. Ed ecco qui uno scenario che si è aperto, l'immensità, la varietà, la complessità del quadro, dove le voci, le presenze, la moltitudine delle creature, la ricchezza inesauribile di doni, laddove stare al mondo significa scoprire come siamo chiamati a riconoscere, accogliere, valorizzare, discernere la molteplicità inesauribile ricchezza di doni strutturano la creazione e gli eventi e ogni creatura nella sua singolare e inesauribile ricchezza carismatica, nel senso che è lo spirito creatore che è operante in ogni realtà dell'universo, nel tempo e nello spazio. E vedete che quella problematica riguardante il cuore umano, che è inguaiato, te ne guai.
Ma non può un cuore aiutare e salvare l'altro cuore?
Dopo ne parliamo. Un cuore alla volta.
No, dico,
dopo ne parliamo. Rispetto al guaio, ecco, il cuore, il fatto è che è il disastro del mondo. E d'altra parte invece, vedete, lui ci sta invitando per dire che il cuore si apre, misterioso e insondabile come esso è per me, che vorrei invece, ma il cuore si apre lo spazio che poi è abitato da tutti quegli itinerari di riconoscimento, di riflessione, di apprezzamento, di ammirazione. Il linguaggio, l'uso fondamentale del linguaggio, il linguaggio di tutta la presenza sapienziale, ma nella condizione umana, la parola. E la parola non per incidere, non per chiudere, non per trattenere, non per possedere, ma la parola per ammirare, per contemplare, per riecheggiare la inesauribile ricchezza della voce con cui il creatore continua a chiamare ogni creatura a comporsi nel disegno della sua iniziativa d'amore, gratuita, la sua giustizia. Allora, fino al versetto 11, un momento solo, guardatevi pertanto, dice il versetto 11, da un vano mormorare, preservate la lingua dalla maldicenza. La maldicenza non soltanto nel senso che io, insomma, ho pronunciato un giudizio un po' severo nei confronti di un certo personaggio che mi disturba. No, no, la maldicenza qui è proprio questo parlare male del mondo, e questo parlare male del mondo nel senso di disprezzare, nel momento stesso in cui forse si pretende di strumentalizzare abusivamente, approfittare, schiacciare, condizionare le realtà di questo mondo nella loro complessità al servizio di una soggettività malata come la mia. Ecco, e allora dice la maldicenza. Vedete che qui uno spazio immenso quello che il nostro maestro sta appena appena indicando alla nostra attenzione, il nostro linguaggio il nostro linguaggio nella comunicazione, il nostro linguaggio nella interpretazione, il nostro linguaggio nella ricerca, che sempre ci tiene impegnati per interpretare e così via. E allora dice: preservate la lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola segreta sarà senza effetto, una bocca menzognera uccide l'anima. E qui, vedete, la seconda strofa dell'invito si conclude con un annuncio che è più che mai preoccupante, luttuoso, perché quel certo progetto di appropriazione del mondo, che in realtà è sprezzante, che è blasfemo e che proprio è il tradimento di quella iniziativa gratuita per cui tutto esiste in corrispondenza alla volontà d'amore del Creatore, e la nostra vita ci introduce in questo disegno di gratuità, se le cose vanno così c'è di mezzo una scelta di morte. E vedete, qui il guaio non è soltanto un po' di mal di cuore, ma qui il guaio è che noi siamo prigionieri della morte. Uccide la vita, l'anima è la vita, E allora, i versetti seguenti: non provocate la morte con gli errori della vostra vita, non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte. Ecco, vedete, l'invito adesso, e qui eravamo giunti la prima sera, l'invito adesso si connette con una affermazione potentissima, che veramente ci ha incoraggiato fin dall'inizio, e il nostro maestro poi ha mantenuto fede agli impegni del suo invito. Guardate che questa è una storia d'amore, perché il Dio vivente è fedele, è irrevocabilmente e incrollabilmente fedele nella sua volontà d'amore, perché vuole la vita. E questa non è un'affermazione ipotetica, poi vedremo come si mette. No, lui vuole la vita, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Vedete, c'è di mezzo il suo godimento, la sua gioia, la gioia di Dio. Per questo ha creato. Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale. Qui l'ipotesi di un regno infernale, vedete? Il regno dell'Ade, l'Ade è l'abisso infernale, questa ipotesi di un regno infernale che incombe come una minaccia, una minaccia che poi in realtà viene registrata attraverso ramificata fino a diventare capillare, penetrazione di un veleno di morte. Ed ecco, di questo ne sappiamo qualche cosa, e il nostro maestro affronta la questione con molta franchezza, questo regno infernale non si impone vittorioso, perché la giustizia è immortale. L'iniziativa di Dio nella sua gratuità d'amore vince la morte. E da questa affermazione poi è derivato tutto il seguito, all'inizio di un discernimento, di un chiarimento, ma vedete dov'è che questo veleno mortale si infiltra, ci coinvolge, ci riguarda, ed ecco come purificare il cuore, come affacciarci sulla scena del mondo e benedire Dio. Benedire le creature di Dio, come imparare a stare al mondo e affrontare il viaggio della vita, il viaggio della storia umana, cantando la lode che benedice. Beh, insomma, ne abbiamo avuto per 7 giorni, ma io credo che potremo averne adesso per qualche mese, qualche anno in più, e poi ci ritroveremo dall'altra parte. Quando ci ritroveremo, vedete, allora diciamo, ti ricordi quella volta che abbiamo letto il libro della sapienza? Pensa che là ancora non hanno capito niente, perché poi dall'altra parte finalmente capiremo, ma guarda che stupidi che non avevamo capito niente, perché adesso chissà cosa scopriremo, chissà. Ma, beh, adesso vedete un po' di chiacchiere, ma è bene che stia zitto. E invece volevo dare un'occhiata, ma adesso non c'è tempo, all'ultimo esercizio nel libretto di Sant'Ignazio, che è l'esercizio per ottenere l'amore. Ecco, se voi avete in mano il libretto potete ritrovare l'esercizio, non è una novità per nessuno di voi, suppongo. Dal numero 230 a seguire, contemplazione per giungere ad amare, è l'ultimo esercizio. Adesso non c'è tempo, io ho chiacchierato un po' così a modo mio, e quindi come è vero che siamo amati, e siamo amati in un contesto di reciprocità, per cui l'amore che riceviamo, ecco, è per imparare ad amare. Amare la giustizia, così si è aperto il nostro libro. L'amore che riceviamo non è perché lui può permettere solo e ci vuol fare una bella figura, è perché ci coinvolge in una storia d'amore, che è la meravigliosa avventura della vocazione alla vita. Fermiamoci qua.